Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Allora abbiamo dedicato questa nostra domenica a riflettere e a pregare insieme sulla nostra fede. Come soprattutto possiamo avanzare nella fede, non tanto prendendo in considerazione dei temi così catechetici, teologici, ma soprattutto considerando quali sono gli atteggiamenti, i pensieri, i sentimenti che dobbiamo coltivare nella nostra vita per vivere fede. La fede ce l'abbiamo, perché se no non saremmo qui. Abbiamo anche un desiderio di conoscere, di incontrare il Signore, se no sicuramente non saremmo venuti qui a dedicare una giornata intera all'ascolto della parola di Dio. Questo l'abbiamo fatto tante volte nella nostra vita. Quindi nel nostro cuore c'è questo desiderio. Dobbiamo prendere atto di questa disponibilità generale ad accogliere il Signore. Però nello stesso tempo dobbiamo anche registrare, come voi ben sapete, la fatica a vivere in modo più coerente, più conforme, più incisivo il Vangelo. Ecco, questa giornata l'abbiamo dedicata allora a cercare di comprendere quali possono essere i motivi di questo impedimento, cercare di capire che cosa possiamo fare noi per aiutarci a superare questo ostacolo. E abbiamo avuto anche la fortuna di leggere questo brano del Vangelo che sicuramente può venirci in aiuto in modo straordinario per completare il discorso che ho fatto questa mattina e anche la condivisione. Abbiamo ascoltato, ci troviamo in una situazione particolare. Gesù con i suoi 12 apostoli stanno camminando verso Gerusalemme. Quindi Gesù è assieme a coloro a cui sarà affidato il compito di continuare la sua opera, non a persone qualsiasi, coloro che lui ha scelto per affidare loro l'incarico di proseguire la sua opera. E li sta istruendo in modo speciale, solo loro. Gesù attraversava la Galilea, ma non voleva che alcuno lo sapesse. Quindi c'era un itinerario solitario con loro, si erano sottratti dalle folle, avevano quindi lasciato perdere quei grandi eventi pubblici che potevano essere le predicazioni in piazza, i grandi esorcismi, i grandi miracoli, tutte quelle azioni che servivano al Signore per accreditarsi, cioè per far sì che il popolo potesse avere fiducia in Lui. Adesso si trova da solo con i suoi più intimi, quelli da cui sarebbe ripresa poi la nascita della Chiesa e il futuro della Chiesa. Ed è quello che continua a fare anche ai nostri giorni. Cioè la Chiesa continua, esiste e può vivere solo se ci sono delle persone che rispondono alla chiamata del Signore, si rendono disponibili a vivere con Lui e lasciarsi istruire da Lui. E che cosa insegna Gesù? Insegna che la via della vita passa attraverso la croce. Insegna ai suoi discepoli che contrariamente a quello che loro si stavano aspettando, Gesù entrerà in Gerusalemme, ma umanamente sarà un fallimento. Nel senso che lui non manderà via l'esercito romano da Gerusalemme, non riuscirà a far cambiare idea agli scribi e ai farisei, le élite religiose, ma verrà ucciso. Quindi prepara i suoi a questo evento drammatico, a questo esito contraddittorio con tutto quello che lui ha predicato. È venuto per predicare la libertà, la vita, la gioia, e dice alla fine si trova spiazzato anche lui. Ma io oggi vorrei sottolineare due cose. La prima è una domanda che lascio alla vostra riflessione personale, magari voi pensateci, meditateci. È una domanda che mi sono fatto anch'io ieri sera, preparando questa omelia. Ma perché era così necessario che Gesù morisse? Perché vedete, noi possiamo interpretare, come molti, la morte di Gesù come l'effetto della cattiveria dell'uomo. In parte è vero, ma non è la risposta fondamentale. Gesù non è morto perché gli uomini sono cattivi, semplicemente. Sennò sarebbe stato un incidente. Qui il Signore dice è necessario. Il figlio dell'uomo verrà consegnato, lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. E il testo annota con delicatezza, ma i 12 non capivano e non facevano domande. Ci ritroviamo un po' tutti, no? Questa nota, è vero o no? Ma sì, ma in fondo cosa ci importa a noi farci tante domande su perché Gesù doveva morire, non morire? Adesso noi abbiamo la fede, abbiamo il battesimo, abbiamo i sacramenti, abbiamo la preghiera, abbiamo tutto. Basta questo, no? Sappiamo che possiamo essere aiutati, ma alla fine chi è che si fa queste domande? Perché è così necessario? Certo, possiamo non avere una risposta apodittica, esaustiva, però dobbiamo registrare questo fatto. Io vi propongo una delle possibili risposte. Una risposta può essere questa, che la nostra natura umana, così com'è fatta, per poter entrare nel regno dei cieli bisogna che muoia completamente e rinasca, perché si porta dentro un qualcosa, si porta dentro una ribellione a Dio radicale, che è quella di Adamo ed Eva. E l'unico modo per vincere la ribellione di Adamo ed Eva a Dio Padre è quello di fidarsi ciecamente di Lui, e la fede cieca in Lui è una fede in ciò che non è umanamente comprensibile. Ora, se Gesù è vero Dio e vero uomo, bisogna che la natura umana muoia a se stessa per poter vivere. Ecco perché il cuore della nostra fede è la croce di Cristo. Ciò che salva l'umanità è questa morte, che è morte e risurrezione contemporaneamente, non nel senso cronologico, ma come evento. Noi non possiamo mai dividere la morte in croce dalla risurrezione di Cristo. È un evento unico. Cioè la vita cristiana, la vita nuova, la vita dei figli di Dio, nasce attraverso questo passaggio di morte e rinascita. Voi capite perché io insisto tanto sul fatto che non sono sufficienti le preghiere? Non perché non bisogna pregare, ma perché attraverso la preghiera noi dobbiamo ricevere la forza di fare quello che non vogliamo fare, quello di cui abbiamo paura, ciò che ci scandalizza, ciò che ci atterrisce, ciò che non ci è possibile perché non abbiamo le risorse. Allora la preghiera è una preparazione, è un modo per ricevere da Dio la capacità di vivere come figli. Ma poi bisogna vivere come figli, perché Dio non ha bisogno delle nostre preghiere. Siamo noi che abbiamo bisogno della preghiera di Gesù, e Lui prega continuamente per noi, e i santi pregano continuamente per noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di preghiere, non Dio. Allora la nostra preghiera serve per aiutarci a entrare in questo mistero. La nostra riflessione, le nostre meditazioni, i nostri insegnamenti servono per non fare quello che hanno fatto i 12 apostoli. Non capivano e non parlavano e non interrogavano. Cioè, che cosa vuol dire questa frase? E quindi arriviamo al discorso che ho fatto io oggi conclusivo, che è il combattimento nei nostri pensieri. Non capivano e non parlavano. Vuol dire che loro non stavano ascoltando Gesù che parlava. Voi riuscite a immaginarvi questa situazione? Cioè Gesù che è il figlio di Dio. Cioè, io non so umanamente come si poteva presentare, ma penso che avrà avuto un fascino, una forza, una potenza di seduzione incredibile, no? Ha chiamato questi 12 e hanno lasciato tutto per andare, eppure questi qui a un certo momento hanno smesso. Non capivano e non facevano domande. E il testo continua in modo inesorabile. Quando sono arrivati a casa, Gesù, vedete, con quel suo amore, con la sua pazienza, con la sua tenerezza, dice: ma di che cosa stavate parlando quando arrivate per strada? Ed essi tacevano. Infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Vedete, qui è tutta una psicologia religiosa, nella quale dovremmo avere il coraggio di specchiarci, di confrontarci. Il testo non è che fa delle grandi rivelazioni teologiche qua, Ci parla di una psicologia spirituale religiosa molto pulita, molto chiara, molto limpida, molto semplice, direi quasi banale. Ma non siamo forse noi questi qua? Se vogliamo anche farci suggestionare dalla dimensione simbolica del testo, il testo dice: per via parlavano, discutevano tra di loro chi fosse più grande. Ora, la via che cos'è? È il simbolo della vita. La nostra vita è un itinerario. Lungo la via, che cosa vuol dire? Durante l'esistenza, nel cammino della nostra esistenza, di che cosa si occupavano e si preoccupavano questi 12 apostoli? Non di seguire il Signore, non di capire quello che Gesù insegnava, non di capire quello che Gesù insegna, ma anche oggi di cercare il primo posto, così come qualsiasi altro uomo. Quante volte il Papa Francesco ha sottolineato questo concetto in tanti modi, dicendo che ci sono molti cardinali e vescovi che cercano di far carriera, che hanno più a cuore la carriera ecclesiastica che il servizio? Si riferisce a queste parole. Quando dice il pastore deve puzzare di pecora, cosa vuol dire? Vuol dire che appunto non deve, lungo la sua esistenza ministeriale, essere preoccupato di scalare, come qualsiasi altro uomo, i livelli gerarchici della struttura di cui lui fa parte, no? I 12 apostoli sono uomini come noi, con i loro problemi, con le loro difficoltà, con le loro fatiche. La realtà della nostra vita è questa, che si scopre a qualsiasi livello. Qui si parla di 12 apostoli, ma in una parrocchia può essere anche semplicemente il conflitto, gelosia tra chi deve leggere, chi non deve leggere, chi sta più vicino al parroco, chi ha un incarico, sono magari cose più banali, ma non importa. Ma il problema non è se una cosa è meno significativa o più importante. Perché due vescovi che discutono tra di loro, che si invidiano e si fanno la lotta per chi deve passare, e due signore che si invidiano tra di loro, confliggono per chi deve essere la preferita del parroco, non è che cambi niente, è la stessa identica cosa. Il meccanismo passionale è lo stesso, è l'ambizione, la superbia. Non è che uno è giustificato di più o di meno, è lo stesso meccanismo, quello che dicevo prima. Noi siamo abitati da alcune tendenze che caratterizzano la nostra esistenza e una di queste tendenze è cercare di essere al centro dell'attenzione. Alcuni diranno: ma io no, io mi metto sempre da parte. Attenzione, perché gli psicologi dicono che quelli che si mettono da parte è perché vorrebbero ma hanno paura ad affrontare, a ingaggiare la lotta. E allora si ritraggono, non è che vogliono stare all'ultimo posto, perché soffrono l'ultimo posto, e lo senti nelle parole, nei discorsi, nelle cose che si dicono. La tendenza umana naturale è quella lì, e per certi versi e per certi momenti, per un certo tempo, è naturale che sia così, perché uno non può diventare neanche un individuo, non può neanche crescere se non ha attenzione a se stesso. Infatti il Signore non li rimprovera. Non è che gli dice non avete capito niente, gli dà un insegnamento nuovo, gli dice sì, volete prendere un posto? Benissimo. Allora, se vuoi raggiungere il primo posto nel mio regno, ti devi diventare l'ultimo. Devi diventare servo di tutti. Questa è la logica. Nella logica umana, chi vuole diventare il primo posto deve far fuori tutti i suoi nemici. Gli esempi più paradigmatici sono quelli delle consorterie mafiose, no? Gesù dice, se vuoi diventare il primo, devi diventare l'ultimo. E come facciamo noi a diventare gli ultimi? Come facciamo a mettere al primo posto nella nostra vita il desiderio di servire e non di essere serviti? Questa è la morte in croce. Gesù, che era il primo, il meglio, il capo, il tutto, si è fatto servo di tutti, dice la Scrittura. Lui, che era figlio di Dio, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato. Il primo ad applicare questo principio, questo criterio, è Gesù, perché nella fede cristiana non sono i concetti che salvano, non sono le spiegazioni che salvano, non sono gli insegnamenti che salvano, è la vita vissuta in un certo modo che salva o non salva. Ecco perché era necessario che la natura umana di Gesù morisse a quei dinamismi naturali che invece la portano a seguire altre logiche. Ecco perché i discepoli non vogliono interrogare il Signore. Ecco perché fanno finta di non sentire. Quello che facciamo anche noi, nella strada della nostra vita, che cosa facciamo? Cerchiamo di avere sempre ragione, se possiamo. Cerchiamo di affermare il nostro punto di vista. È difficile mettersi in un atteggiamento, non dico di voler diventare l'ultimo, ma almeno di poter ascoltare con imparzialità, con serenità, con attenzione, con accoglienza. Faccio un po' di silenzio interiore, voglio ascoltare, cercare di capire esattamente che cosa mi vuole dire il mio confratello. Ma tanto lo conosco, non mi dirà mai, ci dirà salute stupidaggini. Allora gli togliamo la parola, oppure tra marito e moglie. Ma che cosa mi vuole dire? Ma vuoi che mi dica? Mi dà sempre la stessa cosa. Ecco perché non possiamo crescere, non riusciamo a crescere. Fino a un certo punto possiamo arrivare, come gli apostoli, fino a un certo punto possono arrivare, come San Pietro, ma poi ci troviamo di fronte a un muro impossibile da scalare. Ed è solo Gesù, con il suo spirito, che può sbloccare questa situazione. È solo Gesù, con il suo spirito, che può elevarci. Però noi dobbiamo desiderarlo, perché il Signore gli ha detto, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e servo di tutti. Non ha detto, non preoccupatevi, vi manderò lo Spirito Santo, al mattino vi sveglierete e sarete ultimi. Non ha detto questo. A beneficio di quelli che magari sospettavano che lo Spirito Santo facesse tutto, e che dicevano che magari noi non abbiamo più niente da fare, no? Altro che non abbiamo niente da fare, abbiamo da fare la cosa più impegnativa della nostra esistenza. Perché decidere di voler essere umili è la cosa più difficile dell'esistenza. Ma è solo questo che ci rende uomini. Quando noi decidiamo come vogliamo essere, che cosa vogliamo fare. Il Signore li ha messi di fronte a questa scelta. Vuoi essere il primo? Bene, scegli di diventare l'ultimo. Questo è il compito nostro. Anche nel cielo ci saranno i primi, ci saranno i secondi, ci saranno i terzi, ci saranno i quarti. La teologia insegna, e anche i mistici, che in cielo ognuno è al suo posto, sta al suo posto. L'egualitarismo non esiste. Cioè ci sono gradi diversi di vicinanza a Dio. Ognuno avrà il grado di comunione con Dio che è riuscito a sviluppare in questa vita. E quindi a me teologicamente hanno detto che comunque chi arriva a un certo grado è sazio di quel grado in cui è capace. Ma non è che tutti vedono Dio allo stesso modo, non è che tutti godono di Dio allo stesso modo. Santa Teresina di Lisieux, che non era un teologo, ma lei ha avuto questa intuizione. ha spiegato nella sua autobiografia, ha portato l'esempio dei bicchieri. Ogni bicchiere ha una capienza diversa, no? C'è il bicchiere per l'acqua, anche andando al ristorante, no? Ti danno magari due o tre bicchieri, poi alla fine, se vuoi l'amaro, ti danno un bicchierino più piccolo. Ogni bicchiere ha la sua funzione. Quando il bicchiere è pieno, è pieno. È pieno sia il bicchierino piccolo che il bicchiere grande. Tutti e due sono pieni. Ognuno di noi sarà pieno di Dio, ma in modo diverso. Chi vuole essere il primo, sia l'ultimo. Se uno riesce a essere l'ultimo di tutti, sarà il primo, come Gesù. Ecco, allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia, spero di averlo espresso in maniera molto chiara, che il problema è veramente di cambiare i nostri modi di pensare, i nostri rapporti con il Signore e con noi stessi, senza scandalizzarci di quello che siamo e di quello che non riusciamo a fare. Perché anche i campioni della fede, che sono gli apostoli, hanno avuto non poche difficoltà. Quindi se le hanno avute gli apostoli, le difficoltà possiamo benissimo accettare anche le nostre. Il problema è di non rassegnarsi, e non cercare il compromesso con queste incapacità e non pensare che siano insormontabili, ma avere la fiducia in Lui e attraverso di Lui cercare per quanto ci è possibile di superare quotidianamente le nostre difficoltà e i nostri limiti. Ecco, che il Signore ci aiuti e se non riusciamo ad essere gli ultimi, ma almeno i terzultimi, dai.